stavamo occupando del significato della ispirazione, come intrigo dell'infinito in cui mi faccio l'autore di quello che ascolto. Io, finito, sono preso dentro l'infinito e me ne accorgo nella misura in cui so di essere nella passività della mia esperienza di essere dato a me stesso, traccia per altri di altri, anche nel linguaggio. Questa ispirazione costituisce prima della unità della percezione, quindi prima che il mio io, inteso cartesianamente come cocogito, kantianamente come appercezione trascendentale, come questa centralina di sapienza si attivi, questa ispirazione, questo intrigo dell'infinito costituisce lo psichismo stesso dell'anima. Ispirazione o profetismo in cui io sono tramite di ciò che enuncio. Passa qualcosa attraverso me, non in maniera magica, ma in maniera ispirata, per l'appunto attraverso la constatazione di ciò che mi costituisce me prima che io possa dire io, perché questo io consacra, constata e dunque celebra la mia disappartenenza istitutiva. Io non sono me perché l'io è autoposto, io sono me perché al posto dell'io c'è già un sé, o il lieu de soi, diceva Marion commentando Agostino, e qualcuno di voi che lo ha letto sa bene di cosa sto parlando. Profetismo, sapete che Levinas gioca con la terminologia biblica, gioca nel senso che la utilizza e la porta sul piano del concetto filosofico. Profetismo come testimonianza pura, svelamento, un assoggettamento all'ordine anteriore, all'ascolto dell'ordine. È un anacronismo, è una precedenza che secondo il tempo recuperabile della reminiscenza non è meno paradossale di una predizione dell'avvenire. È il profetismo che accade e risveglia l'infinito e che trascendenza, rifiutando l'oggettivazione e il dialogo, significa con modalità itica. Significa, nel senso in cui si dice, significare un ordine. Esso ordina, mi mette in ordine, mi orienta in questa modalità di apertura alla prossimità. Cerco l'infinito e sono nel finito, ma in un finito che non finisce mai di finire, in un finito segnato dalla dimensione della verticalità. E dunque nella apertura all'altro che all'interno della dimensione religiosa, delle religioni, delle grandi religioni del libro, sono dicibili in una dimensione di fraternità, dove il fratello non è il consanguineo, ma è colui che appartiene alla medesima origine e quindi è costitutivamente come me. È me nell'origine. È con me nell'origine. Disegnando dietro la filosofia in cui la trascendenza è sempre da ridurre ai contorni della testimonianza profetica, non siamo, scrive Levinas, per questo entrati nelle sabbie mobili dell'esperienza religiosa. Che la soggettività sia il tempio o il teatro della trascendenza e che la intellegibilità della trascendenza prenda un senso etico, non contraddice l'idea del bene al di là dell'essere, idea che garantisce la dignità filosofica di una impresa in cui la significazione del senso si separa dalla manifestazione della presenza dell'essere. Ci si può solo chiedere se la filosofia occidentale sia stata fedele a questo platonismo. L'epekeina tesusias è espressione già platonica, questa potenza d'indagine del principio, di ciò che scavalca l'orizzonte dell'essere, della somma degli enti, per comprendere l'anarchico, cioè il precedente la possibilità stessa di concepire un'anteriorità. Questa filosofia fedele al platonismo, questa filosofia occidentale che ha scoperto sicuramente la intellegibilità nei termini in congiunzione che si pongono gli uni in rapporto agli altri. Ma la significanza si fa visibilità, immanenza, ontologia nella misura in cui i termini si uniscono in un tutto e in cui la loro storia si sistematizza per chiaristi, e questo la filosofia l'ha fatto. Ci dice Levinas, che ha mostrato altrove, cioè nel suo volume Altrimenti che essere, la nascita latente del sistema e della filosofia a partire da questa augusta intelligibilità. Quindi, se siete interessati ad approfondire questo passaggio, questa trascendenza come l'uno per l'altro etico, formulata nella forma della intelligibilità, ecco, questo lo trovate in Altrimenti che essere. Noi andiamo avanti in modo da terminare l'interpretazione di questo saggio e procedere attraverso quello che Levinas ha da insegnarci sull'esperienza religiosa. La intelligibilità della trascendenza non è ontologica. La trascendenza di Dio non può né dirsi né pensarsi nei termini dell'essere, elemento della filosofia, dietro il quale la filosofia non vede che notte. Allora, se la filosofia è soltanto ontologia, la filosofia dice soltanto l'essere, ma l'idea di Dio, di cui la religione, o se preferite le religioni, ci rimandano come esperibile, come ravvisabile nel vitale, ecco, tutto questo è notte per la filosofia che è solo ontologia. Ma attenzione, questa contraddizione non esclude Dio dalla significanza, la quale, per non essere ontologica, non si riconduce a dei semplici pensieri che si stendono sull'essere, a delle visioni senza necessità o a delle parole che giocano tra loro. Ora, la presunzione che non può fare appello alla filosofia, in cui lo spirito critico non potrebbe accontentarsi di sospetti, ma ha il dovere di addurre le sue prove, questa presunzione ha una forza e comincia in un grido di rivolta che è un grido etico, che è la testimonianza della responsabilità. Comincia, dice Levinas, nella profezia. Vediamo meglio questo momento. Il momento in cui, nella storia spirituale dell'Occidente, la filosofia diviene sospetta non è un momento qualsiasi. Riconoscere con la filosofia che il reale è razionale, che solo il razionale è reale, e non poter soffocare né coprire il grido di quelli che, l'indomani di questo riconoscimento, intendono trasformare il mondo, e già muoversi in un dominio del senso che l'inglobamento non può comprendere, e muoversi in mezzo a ragioni che la ragione non conosce, e che non hanno avuto inizio nella filosofia Un senso testimonierebbe dunque di un al di là che non sarebbe la terra di nessuno del non senso, in cui si accumulano soltanto delle opinioni. Non filosofare non sarebbe filosofare ancora né soccombere alle opinioni. Senso testimoniato nelle interiezioni e nelle grida, prima di svelarsi nelle proposizioni, senso significante come comando, come ordine, che lo significa. Significare ordinante, significazione etica, non per una coscienza che tematizza, ma ha una soggettività obbediente, di un'obbedienza che precede l'ascolto. Allora, c'è, lo vedete, c'è questo momento di cominciamento del filosofare che è già un coinvolgimento di tipo etico. Non possiamo avere il momento conoscitivo separato dalla comprensione del vivente, perché siamo sempre rimandati a questa soggettività che ascolta prima di dire, o che così dovrebbe fare. E allora questa soggettività, di nuovo, compresa nella sua sensibilità come passività, più passiva di quella della recettività del conoscere. Non è che si parla dopo aver ascoltato, come farete voi all'esame dopo aver sentito le lezioni, non stiamo parlando di quello. Ci stiamo riferendo alla assunzione di ciò che è affezione per il nostro io, che si scopre centro di ricezione, centro di riconoscimento di sé come io sensibile. E lì, in questo riconoscimento di sé, che si fa già significazione, il momento etico non viene a fondarsi su una struttura preliminare di pensiero teorico. L'etica, come filosofia prima, come la intende Levinas, è un discorso che può essere fatto non nella scissione dei momenti, ma come una comprensione intrinseca di ciò che siamo e dunque non potremmo essere diversamente. Non c'è un'aggiunta dell'etico al teoretico. E questo, badate bene, non è originalmente levinassiano, è squisitamente levinassiano, ma caratterizza il platonismo, per esempio, come scuola di pensiero che è immediatamente scoperta di vita e di una vita che si fa ricerca di Dio.